occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
To come home with me, I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. And words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you put your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your kettle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
E sul fare delle 8 e quasi 9 minuti di questa mattina, di questo venerdì 25 giugno. Buongiorno a tutti ancora una volta ascoltatori, benvenuti, bentornati soprattutto agli straordinari vincitori dei biglietti estratti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Chi ha vinto si faccia avanti con tutto il suo giubilo di giornata. Comunque, anche se non avete vinto, sarete più fortunati. In ogni caso, bravi tutti, ne avete comprati tanti, ci avete aiutato in tanti, come sempre. Bene, bravi, bis. Mi alzerei anche in piedi per la standing ovation, ma poi la mia schiena è debole, visto che poi se devo inginocchiarmi per il Black Lives Matter e poi mi devo alzare in piedi per la standing ovation, rischio veramente il colpo della strega. E sabato sera niente cronaca della partita dell'Italia che va a giocarsi gli ottavi con l'Austria, tutto quanto in diretta come sempre a partire dalle 20:30 per tutta colpa di Valcareggi. Ma intanto stiamo al qui e ora e entriamo nel novero delle cose che ci competono questa mattina. E innanzitutto partiamo da una smentita, perché purtroppo sembrerebbe destituita di ogni fondamento la notizia del ritrovamento del candidato sindaco del centrodestra a Milano. Il giornalista della Vita in Diretta, che diceva di averlo individuato, avrebbe in realtà sentito la voce di un capriolo. E dunque niente, riprenderanno le ricerche da questa mattina anche con l'impiego dei droni e delle unità cinofile. Un caso, quello della scomparsa del candidato del centrodestra a Milano, che sta commuovendo l'Italia e il popolo del web. La speranza di trovare il candidato resta intatta, ma intanto si continua a brancolare nel buio. Che fine ha fatto il candidato del centrodestra? Perché non si trova? Da qualche settimana si sono moltiplicati gli annunci, cercasi candidato sindaco per il centrodestra a Milano. La proposta è allettante, lo stipendio neanche da buttar via. Ma niente, nessuno risponde, nemmeno i giovani. Si vede che preferiscono il reddito di cittadinanza anche di fronte a questa allettante offerta di lavoro pazzesco. E quindi, in assenza di forze fresche, di nuove energie, tocca ricorrere ancora una volta all'usato sicuro, prima Lupi, poi Albertini. Si è tentato anche il colpo visionario con Oscar di Montigny, ma niente, buca anche quella. Ieri, nuovo tentativo con il vaudeville Brianzolo e il vintage da mundialito di Adriano Galliani, mentre oggi il nome che gira, pensate, è addirittura quello di Vittorio Feltri. Fantastico, andando avanti così, il prossimo candidato potrebbe essere Hermes Ferrari, il pizzaiolo antichiusure che si presentò davanti a Montecitorio travestito da sciamano come quello di Capitol Hill e che ieri invece si è travestito da clan degli Spada spaccando il naso con una testata a un passante che gli chiedeva di mettere la mascherina. Niente da dire, un'imitazione impeccabile, praticamente il Gigi Sabani del sovranismo Novax, uno che presto immagino pubblicherà su Lancet il protocollo per debellare il Covid a craniate, ma che forse non ha ancora lo standing per convincere i milanesi a guidare la città per i prossimi 4 anni. Intanto allarghiamo lo sguardo perché appare risolta la questione del concordato. Oh, meno male, perlomeno quella del concordato tra Stato e Chiesa, perché invece c'è ancora da risolvere la crisi del concordato Chiesa Fedez, contro cui, dopo le parole durissime che arrivavano d'oltretevere e che vi abbiamo raccontato ieri, oggi arrivano anche quelle, pensate, di Suor Anna che bacchetta Fedez, tutto quanto riportato a pagina 3 della Stampa. Caro Fedez, torna a studiare, gli scrive Suor Anna, che quando ha visto il video del rapper milanese all'attacco del Vaticano ha deciso di reagire, ha preso carta e penna e ha scritto la predica al giovane eretico. Lei non sa cosa sia uno stato laico, cosa sia un concordato, quali tasse vengano pagate, e lo ha invitato a riprendere i libri, sempre, dice Suor Anna, che li abbia conservati e non li abbia venduti, qualche soldino in più per aiutare in famiglia o da dare in beneficenza fa sempre bene. La battuta velenosa di Suor Anna nei confronti di Fedez, vedremo come andrà a finire questa trattativa. Per fortuna l'alta laicità dello Stato non sembrerebbe in discussione e oggi anche la Chiesa si unisce all'unanimismo nei confronti di Draghi. C'è Monsignor Parolin, segretario di Stato Vaticano, che dice chiaro e tondo: Draghi ha ragione e che il Vaticano non vuole lo stop alla legge Zan. Insomma, non ci sono più i vaticani di una volta, anche perché il lavoro che il Vaticano non vuole più fare lo fa tranquillamente in subappalto la politica nell'ambito delle prerogative sovrane dell'autonomia del Parlamento, perché se il Vaticano adesso dice che sta con Draghi, Salvini invece conferma che sta sempre con Orban, così come la Meloni, che da sempre sta col nonno di Alessandra Mussolini, che invece adesso sta con il movimento LGBT contro Orban e si è travestita da sirena arcobaleno come in un cameo da film di Papi Corsicato. E a volte anche il fascismo è bello perché è vario. Insomma, adesso non esageriamo. Comunque, nel grande gioco del chi sta con chi, c'è Grillo che dovrebbe stare insieme a Conte, e invece il set è quello del movimento più pazzo del mondo, sempre più pazzo. Conte contro Grillo, Grillo contro Conte. Nella metamorfosi annunciata del movimento, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Se ne scritto per tutta la settimana, ne abbiamo parlato poco, ne abbiamo parlato meno perché c'erano questioni che stavano davanti, e invece eccoci qua al punto di arrivo. Vedremo se sarà il punto di approdo o ci saranno nuovi mirabolanti sviluppi, ma il dato è quello di partenza: Conte contro Grillo, Grillo contro Conte, anche perché tenere insieme il dialogo con gli imprenditori e il rogo dei Benetton, il ceto medio e il Guatemala sembra un'impresa davvero difficile. Neanche gli assi della cucina gourmet riescono a mescolare tutti questi ingredienti senza generare quella che tecnicamente si definisce a Masterchef un mappazzone. Insomma, la transizione da movimento a partito che doveva incoronare Conte sembra, per usare un eufemismo, che si stia inceppando. E allora andiamo a vedere qual è il punto della situazione attraverso quanto scrivono i giornali di oggi. Siamo sulle pagine di Repubblica. Grillo umilia Conte, ha bisogno di me, 5 Stelle nel pallone. Il pezzo è affidato a Matteo Pucciarelli. Sempre a metà tra comizio e spettacolo teatrale, ieri Grillo alla Camera ha salutato i suoi deputati con sotto il braccio i 32 fogli della bozza di statuto a cui ha lavorato Giuseppe Conte, uscendo di scena come di soppiato, furtivamente, tra le risate e gli applausi. Nei due suoi discorsi ai gruppi parlamentari, il comico genovese è andato di bastone e carota, anzi più bastone che carota, verso il leader in pectore, dicendo sì che è persona straordinaria, un integerrimo, voglio rafforzarlo, ma poi aggiungendo che deve studiare, deve capire che posso aiutarlo, non conosce la nostra storia, non può fare tutto da solo, perché sono il garante, non sono un coglione. Evidentemente nel nuovo statuto i ruoli sono distinti, ma vedrete che questa frase ritorna, come dire, a chiarimento dell'analisi politica del momento e del rapporto tra i due leader. Già, scrive Matteo Pucciarelli, l'elevato vuole restare tale, non accetta di non avere l'ultima parola, come il nuovo statuto tratteggiato dall'ex presidente del Consiglio prevedeva, e così a Conte offre lo show che sa di avvertimento. I parlamentari ne mancavano parecchi all'appello, va detto che ancora lo amano, i media che lo inseguono, il peso delle sue sortite che rimane enorme, una prova di forza, come minimo un'umiliazione per Conte, per dirla con un parlamentare presente. Il fondatore dei 5 Stelle ha ricordato che anche con Casaleggio c'erano diverse vedute, io un po' più di sinistra, lui un po' più di destra, ma la diarchia funzionava, e una specie di diarchia quindi deve restare. Si racconta che a Grillo non sia andata giù l'indiscrezione, considerata eterodiretta, di un Conte pronto a fare una cosa propria, se non fossero rimaste intatte le proprie condizioni organizzative per rilanciare i 5 Stelle. Quindi ecco la risposta, è lui ad aver bisogno del movimento, non il contrario, perché l'ex premier non è un visionario, sempre virgolettato di Grillo, e da sempre il Movimento 5 Stelle ha bisogno di qualcuno che voli un po' più alto, cioè neanche tra le righe Grillo stesso. Gli ho dato il vecchio statuto e lo ha trasformato in qualcosa di completamente diverso, non un'evoluzione ma una roba da avvocati, dice ancora Grillo. Ci sono rimasto così, avevo bisogno di tempo, io sono il garante, sono il custode, cioè colui che ha creato il Movimento 5 Stelle, ha girato per anni le piazze e calcato le scene, convinto di detenere ancora il senso stesso di ciò che dovrebbe rappresentare il movimento. Altre note salienti delle due intemerate del garante: le lodi sperticate al vecchio capo politico Luigi Di Maio, forse il miglior ministro degli esteri da sempre, ha detto Grillo, che qua ha risfoderato la sua natura di comico. La richiesta di poter ancora intervenire sulle scelte comunicative del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino dice è bravo, ma non esiste che io non abbia voce in capitolo, deve consultare anche me. L'apertura di un superamento parziale del tetto dei due mandati, come sapete, ha detto Grillo, sono contrario ma decideranno gli iscritti. Infine la presentazione del nuovo simbolo, che non è altro che il vecchio, con però al posto dell'indirizzo web del blog delle stelle e il nome di Beppe Grillo, la dicitura 2050, che rischiano di essere come dire gli elettori se si va avanti così. Ce n'è abbastanza, conclude poi Matteo Pucciarelli, per sconquassare un partito già ampiamente mal ridotto, e a questo punto la palla torna nella metà campo di Conte. Sarà disposto a farsi compensare da Grillo, e tra i non detti, fra ciò che rimane da concordare, quel quarto di statuto e relative postille non ancora definite, come per esempio il Movimento 2.0 continuerà a fornire la completa tutela legale al fondatore? Comunque, non si prescinde dalla nostra storia, dice Grillo, in questo è stato netto. Una storia cominciata 14 anni fa e della quale Conte non ha fatto parte, se non lateralmente, solo negli ultimi 3 anni, non essendo stato mai neanche iscritto ai 5 Stelle. Questo il versante di Grillo, e poi c'è naturalmente il versante di Conte. Annalisa Cuzzocrea, nella pagina a fianco, l'ex premier va allo scontro, non accetto la diarchia. Chi conosce bene Giuseppe Conte pensa che a questo punto abbia solamente 2 scelte, mollare o andare allo scontro. Cedere no, cedere a questo punto non sarebbe possibile. L'ex premier aveva provato fino alla fine a convincere Grillo della bontà delle sue intenzioni, aveva ipotizzato un faccia a faccia che nelle ultime ore gli è stato negato, così come gli è stato negato di essere presente durante l'incontro del Garante con i deputati 5 Stelle prima e con i senatori poi. Già questo poteva aiutare a prefigurare la tempesta, ma quel che è venuto dopo, le parole della scarsa conoscenza del movimento, no, davvero non se le aspettava. Così, agenzia dopo agenzia, la sua rabbia non ha fatto che aumentare. I suoi fedelissimi hanno cominciato a scriversi messaggi come: domani se ne va in ferie e ci dice addio. È l'ipotesi di una diarchia a essere considerata inaccettabile, e non per una questione di superbia, ma perché così il movimento che aveva in mente non può reggere. Aveva chiesto carta bianca, l'ex premier aveva creduto di averla avuta davvero e invece ha subito una sconfessione in piena regola di tutto il lavoro fatto finora, delle scelte compiute e di quel che dovevano arrivare in questi giorni. Accettare l'incarico in queste condizioni, con il garante che per chiarire chi comanda pretende di fare una foto col nuovo simbolo in mano con tutti i senatori che Conte aveva incontrato il giorno prima tentando di portarli dalla sua parte, sarebbe, secondo chi gli è vicino, una cosa folle, perché significherebbe cominciare un percorso già difficile con sopra la testa la spada di Damocle del fondatore, che pretende ancora di essere l'imperatore nell'arena, colui che ha sempre l'ultima parola. Soprattutto Grillo ha chiarito a chi gli ha parlato a margine degli incontri che per lui una diarchia non solo è necessaria ma indispensabile, perché ormai di Conte non si fida. Fine del mandato, fine dei pieni poteri per rifondare il movimento concessi all'Hotel Forum qualche mese fa tra una tartina e un bicchiere di vino. Il fondatore è convinto che l'avvocato finirà per cedere come hanno sempre fatto tutti, ma non è detto che sia così. L'ex premier potrebbe piuttosto decidere di andare allo scontro, convincendo alcuni parlamentari a stare dalla sua parte, garantendo loro un futuro politico che il garante non sembra più in grado di garantire. Siamo all'implosione, dice uno dei dirigenti grillini, e davvero non si vede come possa essere diversamente. Se davvero Conte decidesse di sfidare il fondatore del movimento, tutti, da Luigi Di Maio a Patuanelli, dalla ministra D'Adone al presidente della Camera Fico, da Paola Taverna a Roberta Lombardi, tutti dovrebbero decidere da che parte stare, e tutti finora sono stati da entrambe le parti, pensando fosse Davide Casaleggio l'ultimo ostacolo all'unità. Non era così, ma davvero i parlamentari Movimento 5 Stelle lo hanno scoperto solo ieri, quando hanno visto Grillo arrabbiato e allo stesso tempo desideroso di riprendere le redini di una creatura che crede ancora solo sua. Di una cosa sono tutti convinti: una conciliazione non è più possibile. Le parole usate sono troppo dure per poter tornare indietro. La verità chiosa chi conosce entrambi è che Conte vuole troppo potere e Grillo, che è un uomo di potere, non ci pensa nemmeno. Dice sempre di volersi fare da parte, l'elevato, l'errore è stato credere che fosse vero. Ovviamente questa vicenda sta sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che da sempre è il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle e in particolare nell'ultima fase politica a Conte, quindi il titolo è: Grillo sfascia tutto, Conte pronto all'addio, il garante aizza i gruppi contro il capo scelto da lui. E scrive nell'editoriale di prima pagina Marco Travaglio, intitolando il pezzo "Il fondatore affondatore", Travaglio che è contiano fino al midollo. Cosa intendeva esattamente Grillo quando chiese a Conte di fare il capo politico, visto che ora pretende di decidere al suo posto la linea politica, la segreteria e la comunicazione? Ha presente la differenza tra capo politico e prestanome, portaborse o badante? L'affermazione "non sono un coglione" detta dall'interessato vale quel che vale, ma qualunque capo politico accettasse di farsi dettare la linea politica, la segreteria e la comunicazione da un altro, non sarebbe un capo politico ma sarebbe appunto un coglione. Come se ne esce? In 2 soli modi, scrive Travaglio. 1. Gli eletti e gli iscritti Movimento 5 Stelle votano sulla nuova piattaforma per decidere chi fa il capo e chi fa il coglione. 2. Conte si grillizza per un giorno, manda tutti a fanculo, come farebbe Grillo, e se ne torna a fare l'avvocato e il professore dopo 4 mesi di volontariato senza stipendio, riconsegnando i 5 Stelle a Grillo. È lui che li ha fondati, è giusto che sia lui ad affondarli. Questo insomma lo stato delle cose, ma c'è anche un paradosso in tutto questo che sottolinea Antonio Padellaro a pagina 3, ovvero che chi potrebbe salvare Capra e Cavoli e il movimento, sapete chi è? Ancora una volta lui, sorpresa, sorpresissima sorpresa, Mario Draghi. E Padellaro spiega perché: se il tanto disprezzato avvocato di Volturara Puglia non riuscisse a prendere saldamente nelle sue mani le redini del Movimento 5 Stelle, il movimento si frantumerebbe in una balcanizzazione tale da rendere al confronto la dissoluzione dell'ex Jugoslavia un modello di stabilità. In tale caso, tra i 5 Stelle le spinte contrarie al governo di quasi unità nazionale tornerebbero a scatenarsi in una sorta di liberi tutti, adesso facciamo come ci pare. Così la coesione della forza di maggioranza relativa, pilastro dell'esecutivo, andrebbe rapidamente a farsi benedire, ragion per cui bye bye al governo dei migliori, trattandosi di una frana in movimento, potrebbe diventare inarrestabile. Se Mario Draghi, scrive poi Padellaro, come siamo convinti, non sottovaluta il problema, dovrebbe nel suo primario interesse adoperare per dare e non togliere sostegno e credibilità a Conte e alla sua fatica di Sisifo, quanto ai ridicoli coltori del poi qua va avanti, ma insomma la sottolineatura che fa paradossalmente Padellaro è che quello che può togliere le castagne dal fuoco a Conte a questo punto per questioni di tenuta governativa è proprio Mario Draghi. C'era una similitudine con la guerra in Jugoslavia va ricordato che oggi, 25 giugno 2021, è il trentennale di quanto accadde nella ex Jugoslavia proprio 30 anni fa. Jugoslavia 30 anni dopo, quella guerra fratricida che sembrava impossibile. A pagina 17 della Stampa c'è un'intervista a Slavenka Draculic, scrittrice che torna sui momenti in cui si crearono le condizioni perché esplodesse la guerra che avrebbe mandato a pezzi la Jugoslavia. Jugoslavia all'inizio della fine, il titolo dell'editoriale che questa mattina Tommaso Di Francesco propone sul Manifesto. Il 25 giugno del 91 è una data memorabile, da quel giorno in fausto, scrive Di Francesco, con la proclamazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia dalla Federazione Jugoslavia, che aveva ancora un seggiolono e un esercito unitario, si apriva la voragine sanguinosa della guerra interetnica jugoslava. E allora sono andato a vedermi i giornali di quel giorno, perlomeno quelli che si trovano online senza abbonamenti. Per esempio mi è saltata fuori la pagina dell'Unità, non del 25 ma naturalmente del 26 di giugno del 1991, l'Unità che titolava proprio così: Jugoslavia a pezzi, Croazia e Slovenia lasciano Belgrado, le due repubbliche proclamano l'indipendenza, il Parlamento federale si appella all'esercito, allarme e preoccupazioni in Europa, anche gli Stati Uniti contrari alle secessioni. E di lì a pochissimo ci sarebbe stata la risposta di Slobodan Milosevic che avrebbe generato la guerra nei Balcani. Curioso come su quella prima pagina dell'Unità di 30 anni fa, che apriva appunto con la notizia della dichiarazione di indipendenza croata, ci fossero notizie vintage come il messaggio di Cossiga o l'editoriale di Claudio Petrucci che chiedeva parole chiare al Partito Socialista di Bettino Craxi, ma ci fossero anche argomenti tutto sommato tuttora d'attualità dopo 30 anni. Si parlava degli emigranti, pietà per gli albanesi, era il titolo del pezzo di Dacia Maraini, e poi c'era il governo che non cedeva sulla patrimoniale già 30 anni fa. L'inflazione peraltro era al 6,8% e quindi insomma un filo superiore a quella del presente. E il tema dell'inflazione già ci porta nei territori del giorno delle locuste e del professor Di Stefano, che sentiremo tra poco. Io intanto mi fermo qui, do la linea al GR per l'edizione delle 8:30. Ci sentiamo invece tra poco con il prof. Non so se parleremo di inflazione, nemmeno di patrimoniale, o forse sì, comunque lo scopriremo tra qualche minuto.